Fratelli, buongiorno e buona domenica. Oggi Gesù parte con noi e va verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, intorno alla nostra vita, dove tutti i giorni noi viviamo, che è il mondo pagano, che è il mondo che non conosce più Gesù Cristo. È molto importante questa notazione geografica. Gesù fa questo dialogo, inizia questo dialogo con i suoi apostoli in un territorio pagano e oggi lo fa nelle nostre comunità cristiane, nelle nostre parrocchie, nelle nostre famiglie, oggi, questa domenica, questa mattina. Immaginare. Che esattamente ciò che l'episodio descritto dal Vangelo si realizza e si compie nella tua famiglia, se questa mattina pregherai con i tuoi figli. Gesù passa con la tua famiglia nella vita quotidiana, la scuola, il lavoro, le amicizie, l'università. Passa dove non è conosciuto. E chiede, è molto importante, chiede, ma il mondo che dice di me? La gente che dice di me? Allora alcuni dicono che è un profeta, moltissimi. Oggi poi è anche Scalfari, che è diventato amico del Papa, afferma tranquillamente che Gesù è un profeta, secondo il pensiero del mondo. E questo è molto molto importante. Questo è il cuore di questa parola. Perché poi, dopo aver chiesto che cosa pensa il mondo, che cosa pensa la gente, gentili, chiede a te. E oggi può chiederlo a te, padre, a te, madre, e tu, padre, a te, prestando la bocca al Signore, puoi chiederlo ai tuoi figli. E per voi, chi sono io? E Pietro risponde, il Messia, il Cristo, l'unto. E Gesù impone di non rivelarlo a nessuno. C'è una cesura. Dice, aspettate, non dirlo a nessuno, ma ancora non è il momento. Il mondo non mi conosce. E per essere annunciato, perché Gesù si è annunciato, doveva mostrare chi era. Doveva provare, con l'evento decisivo della sua vita, che era il Cristo, che era il Messia. È un passaggio fondamentale, un passaggio fondamentale del suo mistero pasquale che doveva arrivare prima di tutti a Pietro e agli altri apostoli. Perché? Perché già profetizza, già Gesù dice chi è, si presenta e dice hai ragione, è vero, no? Nel Vangelo di Matteo dice non la carne e il sangue, ma il Padre mio ti ha rivelato che io sono il Messia, che io sono il figlio del Dio vivente, che sono l'inviato, che sono l'unto del Signore. Sono colui che è venuto a salvare ogni uomo. Però aspetta, dalla rivelazione celeste bisogna passare alla incarnazione di questa rivelazione. Cioè, il Signore deve spiegare chi è il Messia, chi è il Cristo. Il Cristo, dice Pietro, punto. Non dice chi è. Cioè non dice il Cristo che farà questo, questo, questo. Ha un'idea del Messia, colui che riporterà la pace, l'era messianica, tutte le profezie. Ma ci sono alcune profezie bypassate, alcune profezie non capite, non comprese, applicate forse al popolo, tutte quelle del servo di Yahweh, che è la prima lettura della messa di oggi. Ebbene Gesù dice, allora io sono il Messia. Ma sai come? Dice, questo lo dice apertamente, con forza, con coraggio, con valentia, senza reticenze. Mette tutte le carte sul tavolo e si presenta e dice e insegna che il figlio dell'uomo dovrà molto soffrire, essere riprovato, rinnegato, escluso dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, dall'intelligenza religiosa, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. A queste parole Pietro comincia a ribellarsi. Non gli entrano nella testa. Lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Allora Gesù fa, gli dice una cosa. Dopo essersi presentato, presenta Pietro a se stesso. Satana! 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 Interessantissimo. Vai dietro a me, non lungi da me. Mettiti dietro a me. Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco il punto, il cuore di questa parola. Pietro, pur avendo ricevuto la rivelazione celeste, che quell'uomo, quel Gesù che l'aveva chiamato, che stava camminando con loro, che aveva fatto dei segni, miracoli, parole, segni che provavano che era il Messia, pur avendo questa rivelazione, Pietro era ancora schiavo, preda del pensiero del mondo, degli uomini, esattamente come la gente. Per questo non poteva dire a nessuno chi era Gesù, perché avrebbe sporcato, avrebbe interpretato quella rivelazione, cioè che era il Messia, secondo i pensieri umani, secondo i pensieri di Scalfari, secondo i pensieri dei tuoi amici, dei tuoi colleghi, quelli che escono, i pensieri del mondo che avete visto? Quando c'è uno sceneggiato, un film, Don Matteo, o quando sono questi sceneggiati dei film, sceneggiati o film sulle figure dei preti, sempre persone impegnate nel sociale per risolvere i problemi, le ingiustizie, preti di strada, preti che... Questo è il pensiero del mondo. Non c'è il servo di Yahweh. Non appare mai il Messia come il servo di Yahweh, come colui che è morto, è stato rifiutato, è stato ucciso per amore di ogni persona. Non esiste. In certe forme forse sì. Ma questo è il vero scandalo, lo scandalo dei giudei, per i giudei, lo scandalo per i religiosi, e stoltezza per i greci, per quelli molto intelligenti. C'è lì un passo fondamentale che Pietro doveva fare, che tu ed io dobbiamo fare per conoscere veramente Gesù Cristo. Perché dopo, dice, convoca di nuovo le persone e dice una cosa. Dopo aver parlato questo con soltanto i suoi apostoli, dice una cosa. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Tu immagina che arriva il lattaio, che arriva il tuo collega di lavoro, che arriva, non so, il tuo professore, e ti dice, così, tamblè, se vuoi venire dietro a me, perdi tutto. Lascia tutto. Prendi la tua storia così com'è, le tue sofferenze, la tua croce e seguimi. Pff, ma che sei? Ma chi sei? Ma questa parola è rivelatrice. Chi vuole veramente seguire Gesù Cristo? Nessuno. Chi vuole veramente seguire Gesù Cristo secondo il mondo? Secondo il pensiero del mondo? Chi vuole veramente seguire un profeta Scusate, mi sono confuso. Tutti vogliono seguire un profeta secondo il mondo, secondo il pensiero del mondo. Quello al quale, secondo un parallelo di Matteo, quello al quale non accadrà mai di essere riprovato, di essere insultato, di morire. Un profeta. Il mondo segue un profeta secondo il suo pensiero, secondo i suoi schemi, secondo il suo disegno, secondo i suoi progetti, secondo il suo ideale di profeta. Un profeta rivoluzionario, un profeta che lotta contro le ingiustizie, un profeta che dà alle persone quello che le persone desiderano, un profeta che guarisce le malattie, un profeta che era profetizzato così, il Messia, che guarisce tutte le malattie, che denuncia quelli che provocano scandali, i ladri, che rimette le cose in ordine, questo tipo di profeti. Questo profeta, questo Cristo, che aveva testimoniato Pietro, questo sì che lo seguono, ma quello sì che lo vogliono seguire. Un profeta che comunque non ti viene a rompere le scatole. Un profeta che se ti vuoi sposare, chi sono io per giudicare, interpretando malissimo, perversamente le parole del Papa Francesco. Un profeta che, per questo fanno di Papa Francesco un fantoccio, cuciono e tagliano, e applicano alla propria vita le parole che vogliono, mischiandole, unendole, facendo dire a Papa Francesco tutto il contrario di quello che lui veramente sta dicendo. È il rischio, è il rischio che lui sa perfettamente di correre, mettendosi lì in mezzo alla Cesarea di Filippo, in mezzo al mondo, come Cristo, che rischia questo, rischia. Dicendo che è vero, che è il Messia, rischia che cosa? Che Pietro stesso, che la Chiesa stessa, lo rimproveri, dica non è così. Attenzione, perché questo si sta ripetendo nella nostra vita, nelle nostre famiglie. Tu che profeta vuoi seguire? Fatti questa domanda, chiedi ai tuoi figli, chiedi a te stesso, che profeta vuoi seguire? Quale idea di profeta? Quale Gesù? Perché il Messia è il Messia. Da come risponderai, sapremo se veramente hai conosciuto Cristo o no. O se veramente ancora Satana, come dice Gesù, Satana opera in te, come anche nei tuoi figli, come anche in un prete, un vescovo. Fratelli, tutto questo per dire una cosa. Che c'è un cammino lunghissimo da fare. Nella vita di tutti i giorni. Mischiati con la vita di tutti i giorni, ed è importantissimo essere tutti a Cesarea di Filippi, non chiudersi in una campana di vetro. È fondamentale, importantissimo che i tuoi figli vadano a scuola, in una scuola pagana. Non aver paura del gender. Devi dire le cose come le devi dire, se le tiri fuori farai obiezione, ma non avere paura, questo è un inganno del demonio. È un inganno del demonio. Manda i tuoi figli a scuola. Vai a lavorare in quel posto orribile di lavoro. Che fai? Non vuoi più le malattie? Non vuoi più? No! Sai perché? Perché quello ti aiuta a capire quello che c'è nel tuo cuore. Quello ti aiuta a capire che c'è un fondo pagano, un fondo di pensieri umani, pensieri delle umani, mondani, pagani, dentro di noi. I tuoi figli lo devono scoprire, quello che c'è nel loro cuore, alla luce della parola. Quindi preghi, quindi fai le lodi, preghi con loro la domenica, cerchi di riunirli, vai in un cammino serio di conversione, metti tutto sotto la luce della parola, cioè del dialogo che Cristo instaura con te, con la tua famiglia, con la tua comunità cristiana. Ma è necessario non chiudersi, Papa sempre lo dice, è molto importante. Perché? Perché per seguire Gesù, per voler seguire Gesù, per desiderare di seguire Gesù, lo dobbiamo conoscere. E come lo conosciamo? Proprio stando nel mondo, proprio scoprendo di essere dei paganacci, nel senso buono, di essere dei pagani, di avere il cuore nei soldi, stretti e schiavi di molte concupiscenze, di giudicare le cose secondo il criterio satanico. Lottare contro le ingiustizie, Amare, ma per favore, perdonare ancora meno. Avere pazienza con le persone ancora meno. Tutto e subito, abbiamo visto ieri. Questo è il cammino di fede al quale siamo chiamati. Conoscere noi stessi per conoscere Lui. Perché quando dice che sarà riprovato dagli anziani, che sarà messo a morte e che morirà crocifisso, che soffrirà molto, sta dicendo quello che avrebbe fatto, che ha fatto con te, con tuo figlio. Quello è il suo amore. Quello è il suo amore. Chi scopre quell'amore desidera seguire il Signore. Allora è automatico, è normale, normale, non è nessuno sforzo volontaristico, come tanti noi preti diciamo, come tante volte noi cristiani, io ho lasciato, io ho fatto, io prego, io vado a messa, ma che fai? Faccio un esempio per capire, come fa un fidanzato, a far innamorare tanto la sua fidanzata, nel senso vero, autentico, che lei decide, come dice il Salmo, di lasciare la sua casa, di lasciare suo padre, sua madre, e andare a vivere con lui, che comunque è uno sconosciuto? No, perché non è più sconosciuto. Che cosa fa quel fidanzato per andare a casa dei genitori e dire, desidero che questa donna, che questa vostra figlia, diventi una carne con me? Come può l'uomo lasciare suo padre e sua madre, tagliare e unirsi alla sua moglie, unirsi al suo marito e diventare una carne sola e formare un'altra famiglia? Com'è possibile? Se quell'uomo, se quel ragazzo, ha dato testimonianza che è quello che Dio ha scelto per lei. Se Dio ha dato a questa donna, a questa ragazza, una testimonianza profonda, interna, che quel ragazzo è proprio lui che sarà il padre dei suoi figli, che sarà l'uomo con cui passare tutta la vita e donarsi, l'uomo a cui donarsi completamente. Ma avrà avuto delle prove. Siamo nel campo umano, quindi delle prove ancora deboli, ma decisive, definitive. L'amore per lui, il perdono, il perdono nonostante i suoi difetti, i suoi peccati, un perdono soprannaturale, e le prove che è lui, che è lui, cioè delle cose che lui ha fatto, l'amore che le ha dimostrato, il rispetto che le ha avuto, con tutte le debolezze, anche con le cadute se vuoi, ma che ha rispettato il suo corpo, che ha rispettato la sua vita, che ha rispettato i suoi tempi. Allora, tutta una serie, c'è un cammino che si chiama fidanzamento, nel quale tu scopri, questa ragazza scopre che sì, che vale la pena. Questo è quello che fa Gesù Cristo con te e con me. Queste sono le prove di oggi. Guarda, io ti ho amato così, 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 quando hai peccato, io ti ho amato, ho dato la mia vita per te, sono morto per te. E soprattutto sono risorto, perché Pietro questa cosa non l'ha capita, perché non stava nelle sue categorie. Lui soltanto lo rimproverava di che? Che sarebbe risorto? È assurdo, no? Che cosa? Rimproveri che rimproveri alla tua squadra che vince, che ha vinto? No? Gioca male, la pestano, pestano i giocatori, l'altra squadra si mette tutta in difesa, pesta, calcioni, tutto quello che vuoi. Giocano anche forse male, ma poi mettono la palla all'ultimo minuto in gol e segnano. Che faccio? E vincono la Coppa dei Campioni, e vincono il campionato del mondo, e vincono il campionato. Che fai? Disgraziato, questo non ti succederà mai. Ma come non succederà mai? Ma pure se mi meritano, io? Allora, vincono? Ho vinto, c'ho la coppa. Allora, questa parte della risurrezione non lo poteva capire il demonio Satana, che era in lui, lo aveva occultato, perché non è nelle categorie umane. I pensieri umani non possono capire, non hanno l'esperienza della resurrezione, per cui tutte le sofferenze decretano la fine. Questo non ti accadrà mai. Questo è il profeta che vede il mondo è un profeta umano. Allora Gesù Cristo dice: aspetta, caro Pietro, che tu andrai dove non vorrai e mi testimonierai e darai testimonianza per me, darai la vita per me. Questo stesso Pietro darà la vita per come te, come tuo figlio, come la tua comunità cristiana, come ogni cristiano formato bene, che ha conosciuto l'amore di Dio, che ha conosciuto questo fidanzato che è innamorato follemente di te, che ha dato tutto per te, Tutto lo devi sperimentare una, due, tre, quattro volte, 10.000 volte, nei peccati più atroci, nei tradimenti, nei furti, nelle concupiscenze, nella lussuria, nella gelosia, nell'avarizia, nei furti. Cristo sempre ha dato la vita per te, ha sofferto molto per te, ha sofferto molto per tuo figlio ed è risuscitato. È questo che spezza, cioè che fa evaporare, che distrugge il pensiero umano, mondano, e dona un altro pensiero, il pensiero di Dio, che è l'amore infinito, un amore così infinito che è capace di vincere la morte, che è capace di vincere il male più atroce, un amore più forte, Cristo. Chi ha questa esperienza? Allora sì, ma come? Ancora sto pensando a me stesso? Ma certo che nego me stesso, certo che nego i miei pensieri, questo è rinnegare se stesso, cioè rinnegare i miei pensieri umani, la mia idea di messia, di salvezza, di felicità, di gioia, che non mi hanno portato da nessuna parte. Chiedi oggi ai tuoi figli, a tua figlia che è fidanzata, o chiedi a te stesso, chiedi a tua moglie, tu, io posso dire nei confronti di mia moglie questo: soffro, ho sofferto molto per te, ho dato la mia vita per te, sono morto, sono stato rigettato da tutti, sono morto e sono risorto e ho cambiato la tua vita. Nessuno lo può dire, nessuno sulla terra, neanche una madre verso il suo figlio. Può amare tantissimo, ma non può risorgere, cioè non può cambiare il cuore di una persona. Ecco qual è il punto. Questo è il cuore di oggi, la fede, che dice la fede, le opere che parlano della fede, cioè le opere di Cristo che parlano di chi è Lui, e le stesse opere di un cristiano che mostrano la fede. Qual è? Quali sono? Dice San Giacomo nella seconda lettura. Questa esperienza profonda che Cristo ti ha amato così come sei, ha perdonato tutti i tuoi peccati e ti ha fatto risorgere, ti ha salvato, ha cambiato il tuo cuore, ha cambiato i tuoi pensieri, per cui tu che eri attaccato ai soldi oggi non lo sei più. C'è un combattimento, ma sai combattere con i soldi, con la concupiscenza, con la pornografia, con la gelosia, con la malinconia, con questo senso di ingiustizia, che è sempre un uomo nuovo. Allora chi ha fatto questo con te? In un cammino lungo? Chi ha mai... Ma allora sì, io rinnego me stesso, prendo la mia croce, che è il posto, che è la croce di Cristo, dove si compie tutto quello che è l'amore di Dio per me. Io voglio questo, voglio essere perdonato, amato e risorgere ogni giorno con Cristo. Ma che è normale per chi vuole seguire Cristo, cioè per chi è stato sedotto dal suo amore, per chi si è innamorato, per chi Cristo, per la persona per la quale Cristo è diventato il suo innamorato, il suo amato. Questo, perché perdere la vita per Cristo, a favore di Cristo, ma soprattutto per grazie a Cristo, grazie al Vangelo predicato, quello è guadagnare la vita, quello è sperimentare dentro la vita vera, la vita che non muore. E chi ha sperimentato questo a Cristo lo segue, la perde la vita umana, i pensieri umani, il tutto, i criteri, ma perde tutto. Perché? Perché ha trovato il tesoro più grande. È come se oggi venisse a te una persona e ti dice: oh, vieni con me, il mondo, no? Vieni con me, i profeti del mondo, vieni con me, ti do 5.000 euro. Mazza che bello, 5.000 euro, certo, gratis, sì, vengo con te, che devo fare? No, devi farti una passeggiatina, fare un po' di giudizietti, un po' di criteri, denunciare quello, però ti do 5.000 euro, 10.000, di. E poi viene invece Cristo, che ti dice: amore mio, io per te ho dato la mia vita, e oggi tutti i soldi del mondo, tutte le ricchezze del mondo sono tue. Tu a chi segui? Fai questa domanda ai tuoi figli. Ma se non abbiamo ancora conosciuto che Cristo è questo, che Cristo è questo Messia capace di darci tutto quello che il nostro cuore veramente desidera, facendoci perfetti, completi, felici fino in fondo, anche in una stanza d'ospedale con un cancro, se questo non abbiamo sperimentato, allora continueremo a seguire i profeti, Cristo, l'immagine di Cristo, l'immagine del Messia incarnata nei profeti falsi del mondo. Ma il Signore oggi viene a dirti: coraggio, io ho vinto. Io ho dato la mia vita per te, continua a camminare nella Chiesa, continua, chiedi a me, ascolta la mia parola, seguimi, dice Satana, vai dietro. Non sta facendo un esorcismo diretto, lo chiama Satana e lo sta dicendo a me prete, a te, Satana, mettiti dietro a me, cammina dietro a me, ecco la parola, cammina dietro a me e vedrai che Satana scapperà, lo caccerai tu stesso per trasformarti in me, in una sola carne con me. Camminare dietro a Cristo per cambiare il nostro modo di pensare, cioè la nostra sapienza, che diventi la sapienza della croce, per vivere come Pietro, fino a dare la propria vita per Lui. Buona domenica.